Buongiorno e bentrovati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 24 aprile 2008. Antonio Sofia, poggionline.com. Ecco gli argomenti di oggi. Si parla di italiani, internet, la pubblica amministrazione, i modelli di sviluppo, del futuro della internet e anche in generale le visioni dal futuro. Questo da Nova. Varie ed eventuali, c'è davvero tanta, carne al fuoco quest'oggi. Iniziamo subito però con la sigla.
Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Eccoci, rieccoci su Quinta di Copertina. Come detto, grandi segnalazioni, ma anche grandi temi intesi come estensione degli argomenti. Non si parla più di micro dettagli tecnologici, non si parla oggi di micro dettagli tecnologici, ma di quelli che sono gli scenari della internet presente e futura. E di fatto metto insieme due compagni di viaggio del giovedì tradizionali di Quinta di Copertina, ovvero Cipensalsa del Manifesto e Nova del Sole 24 Ore. Ma partiamo proprio dal Sole 24 Ore con un editoriale in prima pagina del quotidiano politico-economico-finanziario fondato nel 1865, quindi non in Nova, in cui si parla del Luca De Biase, parla dei ritardi tecnologici italiani. Internet ancora poco e male, questo è il titolo. E Luca De Biase parte dal ritardo per quanto riguarda quella che è la pubblica amministrazione digitalizzata, per esempio a San Paolo del Brasile, in cui una fattura si manda per posta elettronica all'ufficio delle imposte, che a sua volta la gira immediatamente al cliente. Le operazioni sono semplici e trasparenti, questo è il risultato. I tempi di pagamento e riscossione fiscale sono sotto controllo. In Italia, invece, è un problema perché la si può mandare, ma chi la vuole archiviare elettronicamente la deve prima stampare, poi in duplice copia e poi digitalizzare. Insomma, alla fine il pezzo di carta resta lo strumento di controllo fondamentale. È un esempio che, secondo De Biase, parla di un ritardo e anche parla di un modello culturale che saremo nell'epoca della conoscenza, ma non sapendo né leggere né scrivere, tra virgolette, il detto famoso, un oggetto che si tocca e si pesa garantisce una nostalgica sicurezza. La smaterializzazione invece incute un vago timore. Quindi De Biase va ad analizzare quei dati che raccontano di un uso di internet abituale del 35% degli italiani contro una media europea del 50%. Gli italiani che la usano a fondo sono ancora di meno, ma soprattutto appunto gli italiani che la usano non come un utility, comprare i biglietti eccetera eccetera, ma in maniera più attiva. Insomma, di fatto nell'epoca che si apre l'informazione è una ricchezza, conclude De Biase, l'Italia offre un'immagine di povertà. Una minoranza lo ha capito e coglie tutte le opportunità del digitale. Gli altri restano indietro, è la conclusione un po' sconsolata di Luca De Biase. Proprio su questo argomento, il supplemento al numero di anno del manifesto, Cipensalsa, sono 16 pagine, spesso sono dossier più approfonditi, le due pagine di Cipensalsa. In questo caso si parla dell'e-pubblico, dell'e-pubblico e della possibilità, appunto, come dicevamo, che anche il rapporto tra cittadino, la cittadinanza diventi più digitale, a tutti gli effetti, il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, e in questo dossier Cipensalsa fa un po' il punto della situazione, soprattutto per quello che riguarda sia per quello che riguarda la connessione, poi ci ritorniamo, quindi l'infrastruttura che permetterebbe o permette una evoluzione anche dei servizi pubblici, a quelle che sono proprio la situazione delle barriere informatiche, per esempio dell'accessibilità dei siti web pubblici, le potenzialità e il ruolo salvifico troppo miracolistico, esagerato del web 2.0 per la e-democracy, quindi la partecipazione vera e propria attraverso internet, le nuove internet pubbliche e le poche ma buone esempi di successo sulle comunità e le personalizzazioni dei servizi della pubblica amministrazione e così via. Molto interessante ovviamente per chi tratta questi temi, ma rimaniamo proprio sull'infrastruttura, non perché mi interessi particolarmente o più degli usi sociali del web. Chi ascolta Quinta di Copertina sa bene laddove vanno i miei interessi e le mie preferenze, ma è in realtà poi una sorta di spada di Damocle quando si discute di internet a un certo livello, tentando anche di raccontare a chi non lo conosce, non lo usa appunto approfonditamente, quello che può fare. Un problema, una barriera è proprio quella del digital divide tradizionale, il fatto che oggettivamente ci sono dei buchi, dei gap, delle divisioni tra chi ha la connessione e chi non l'ha, e anche che tipo di connessione, anche perché poi ci ricolleghiamo ad un altro articolo seguente. Gabriele De Palma racconta di come la rete non sia ancora per tutti, la banda larga non sia ancora per tutti, e di come si siano sviluppati quattro modelli. Velocemente li segnalo perché chiarificano un po' quelle che sono i tentativi di dare la connettività, da erogare la connettività e governare questo processo anche da parte delle pubbliche amministrazioni. Sono quattro modelli in cui territorio, sensibilità delle autonomie locali e presenza interessata di operatori telefonici sono le variabili da tenere in considerazione per questi quattro modelli. Il primo modello, che finora si è dimostrato più virtuoso, è quello che prevede la creazione di una infrastruttura pubblica da mettere poi a disposizione degli operatori. È stato più volte invocato anche per la gestione della rete di Telecom Italia, con la separazione andiamo nel tecnico e saltiamo al secondo modello, è quello che soddisfa le esigenze delle regioni con un'alta percentuale di comunità montane e aree rurali e prevede la creazione di una rete d'accesso senza fili realizzata insieme agli operatori e poi data a questi in gestione. Il terzo approccio riguarda le sole aree a fallimento di mercato, nelle quali è consentito anche il sussidio diretto alle imprese per colmare le lacune di collettività, il cosiddetto modello scozzese. Il quarto modello è di intervento delle regioni per migliorare l'infrastruttura, e quello che prevede che si accordino direttamente con operatori in modo che siano questi ultimi a investire sulla rete. Insomma, sono quattro modelli che raccontano di una di un passaggio tra pubblico e privato, di un continuum tra pubblico e privato. Ovviamente ancora la discussione è anche molto accesa anche negli ultimi tempi in rete su quale è il modello migliore. Per esempio si pensi alle wifi cittadine, è interessante tenere sotto traccia questo tipo di discussioni, perché è da questo poi che ne deriva gli assetti futuri di internet. Dicevamo per quanto riguarda la banda larga, perché faccio subito un salto al Corriere della Sera, che pubblica un due pagine di a cura di Massimo Mucchetti, in cui si parla del progetto giapponese Telefoni del Futuro, la ricetta giapponese, e il progetto U-Japan è stato voluto nel 2004 dall'allora premier Koizumi, e l'obiettivo era quello di creare una ubiquitous society, il Giappone ovviamente all'avanguardia, dal punto di vista tecnologico. Il progetto è appunto uno slogan che fa comprendere il senso: anytime, anywhere, by anything and anyone. L'infrastruttura dovrà essere pronta nel 2010 ed è una vita in banda larghissima. In pratica i suoi 128 milioni di cittadini, continuando a pagare una tariffa base attorno ai 15 euro, potranno collegarsi alla velocità di 100 megabit al secondo, passando dalla rete fissa alla mobile e viceversa, in qualsiasi luogo del paese, a qualsiasi ora, in superficie e in galleria. Quindi di fatto l'idea è quello di fornire una connettività gestita, diciamo, dal pubblico, in questo senso, se non ho capito male, in collaborazione con gli operatori di telecomunicazione, con la possibilità di una tariffa flat che converga su mobile e fisso. Non entro nei dettagli, anche perché sono piuttosto vaghi, ma il senso potrebbe essere proprio questo, cioè di fornire la connettività, e che ormai la connettività è diventata una sorta di bene, che è una sorta di commodity, come si chiama, quindi di bene ritenuto quasi indispensabile, quantomeno in alcuni paesi, come detto il Giappone è il progetto, ma via via questa pare essere il futuro della cittadinanza nei paesi sviluppati. E a proposito di futuro della cittadinanza e di futuro in generale, saltiamo a Nova Sole 24 Ore, inserto ricerca, innovazione e creatività, che dedica la copertina e le due pagine centrali proprio ai prossimi 10 anni, il futuro come lo vede l'Institute for the Future, che si è stato convocato in questi giorni, proprio per mettere insieme cervelloni e capire cosa sarà dei prossimi 10 anni. Una decade di mutazioni ecologiche, scrive Salvo Mizzi, presente a questo incontro di Telecom Italia, in cui appunto si racconta quella che sarà, secondo i visionari di questo incontro all'Institute for the Future, quali saranno i prossimi 10 anni. Una decade di mutazioni, promesse, innovazioni e rivoluzioni che cambieranno il nostro tempo, e sono vari gli ambiti di intervento, dalla tecnologia all'ambiente, all'economia, alla innovazione, alla cultura, alla metodologia, demografia, politica, sostenibilità. È una bella, sto segnalando una bella infografica davvero irriproducibile e sicuramente poco facilmente raccontabile via radio. Una bella lettura, cercando di capire in tutte queste cloud, tutte queste nuvole di concetti, quali saranno davvero i cambiamenti del futuro, le speranze e le paure che sono sempre insite nelle previsioni. E concludo con la segnalazione che sta in esergo delle due pagine. Alan Kay, pioniere digitale, questo così è presentato, ha detto: il miglior modo, di predire il futuro è inventarlo. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una buona giornata, anche un buon ponte weekend. Noi ci vediamo lunedì.